L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno sedicesimo, numero 10, ottobre 2016. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Coordinatore editoriale Francesco Fratta. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caravello, Maria Carbone, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Francesco Fratta, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Eugenio Saltarell, Alfredo Sensales, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Direzione e amministrazione via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06 699 881. Fax numero 06 678 6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. In questo numero, ottobre 2016, traccia 2, comunicato, traccia 3, in memoria di Dario Fo, traccia 4, in Nobel a Dylan, traccia 5, libri in uscita, da traccia 6 a traccia 35, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti, traccia 36, listino riviste sonore, traccia 37, sigla finale. Traccia 2. Si comunica che da questo mese di ottobre 2016 la rivista Libro Parlato Novità sarà inviata gratuitamente ed automaticamente a tutti gli iscritti al servizio Centro Nazionale del Libro Parlato. Non sarà necessario alcun rinnovo annuale. Chi non volesse più ricevere la rivista potrà comunque richiedere la sospensione dell'invio comunicandolo attraverso una mail a ustampa@wicechi.it. oppure inviando un fax al numero 06 678 6815, telefonando allo 06 699 881 e chiedendo dell'ufficio stampa. Traccia 3. Dario Fo, l'eterno giullare. Se mi capitasse qualcosa, dite che ho fatto di tutto per campare. Di Salvatore Manganaro. Negli ultimi tempi era diventato impaziente di fare, scrivere, parlare, dipingere. Si ubriacava di impegni, lavorava fino a stordirsi, come volesse bruciare il tempo. Dario Fo ha lasciato la vita con l'energia e la carica con cui l'ha vissuta. Se mi dovesse capitare qualcosa, dite che ho fatto di tutto per campare, scherzava fino all'ultimo. Aveva 90 anni. Drammaturgo, attore, regista, scrittore, autore di canzoni, illustratore, pittore e scenografo. Un talento rinascimentale che ha fatto di Dario Fo il più grande e famoso artista italiano dei tempi moderni. Premio Nobel per la letteratura nel 1997, con la moglie Franca Rame per oltre 50 anni, di cui diceva: «Con Franca abbiamo vissuto 3 volte più degli altri, ripercorrendo una vita straordinaria, celebre in ogni parte del pianeta, ha rivoluzionato il mondo artistico italiano». I suoi lavori teatrali fanno uso degli stilemi comici propri della commedia dell'arte italiana e sono rappresentati con successo in tutto il mondo. In quanto attore, regista, scrittore, scenografo, costumista ed impresario della sua stessa compagnia, Fo è stato un uomo di teatro a tutto tondo. Famoso per i suoi testi teatrali di satira politica e sociale e per l'impegno politico di sinistra, con la moglie Franca Rame fu tra gli esponenti del Soccorso Rosso militante. Da sempre affermava di aver vissuto una vita esageratamente fortunata. Era figlio di un ferroviere e da un paesino del Lago Maggiore ha mosso i primi passi nella sua carriera artistica. La sua vita è stata diversa, vissuta su tanti fronti. Prima le esperienze all'Accademia di Brera, poi la guerra e la divisa della Repubblica di Salò. E Fo ammetterà e parlerà poi di questa parentesi, affermando che si era arruolato nell'unico esercito esistente, ma in quanto italiano e non in quanto fascista, per non essere deportato in Germania come lavoratore o come militare di leva, e che dopo essere stato spostato in numerosi luoghi di addestramento, venne quindi inserito nei paracadutisti. E poi ancora, l'esperienza in radio con i testi radiofonici con Franco Parenti e Di Rano al Piccolo di Milano, col dito nell'occhio. C'è spazio anche per il cinema, con Lo svitato di Carlo Lizzani. Ma è l'incontro con Franca Rame a segnare la sua vita, compagna per sempre, colpo di fulmine e matrimonio in Sant'Ambrogio a Milano. Con lei prendono forma gli arcangeli, non giocano a flipper, chi ruba un piede è fortunato in amore, la signora è da buttare. Poi il grande successo di Mistero buffo nel 69, dove Fo riprende a modo suo la lezione dei fabulatori e dei cantastorie. Negli anni 70 un susseguirsi di satire pungenti sulle quali Dario spandeva a piene mani il suo Gramlow, folle assemblaggio di suoni di parlate diverse, nonsense linguistici. Un'invenzione narrativa che insieme con l'imponente corpus drammaturgico, quasi un centinaio di testi teatrali, gli valse nel 1997 il Nobel per la letteratura con la seguente motivazione. Perché, seguendo la tradizione dei giullari medievali, dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi. Il suo commento fu: «Con me hanno voluto premiare la gente di teatro». Il fatto provocò un certo scalpore in Italia come all'estero. La scelta di Fo da parte dell'Accademia svedese, fra gli altri, prese in contropiede i molti rappresentanti della cultura italiana che da anni patrocinavano altre candidature. Fra le caratteristiche più note dell'opera di Fo ci sono l'anticonformismo, l'anticlericalismo e più in generale l'esercizio di una forte critica rivolta attraverso lo strumento della satira alle istituzioni politiche, sociali, ecclesiastiche e alla morale comune. La sua costante opposizione ad ogni forma di potere costituito rende Fo non soltanto un artista scomodo, ma l'antitesi degli intellettuali organici, tutti presi dal compito di conservare l'egemonia culturale già esistente o di crearne un'alternativa. Dario Fo era ateo. Dopo la morte della sua Franca, nel maggio del 2013, perde un po' la luce negli occhi e poco prima di Franca era andato via anche l'amico Enzo Iannacci. Negli ultimi anni aveva abbracciato la causa grillina diventando amico di Casaleggio, recentemente scomparso. Ora se n'è andato anche lui a 90 anni, nel giorno in cui, beffa del destino, viene assegnato il Nobel per la letteratura 2016 a Bob Dylan. Di seguito le opere di Dario Fo presenti nel nostro catalogo e disponibili al download da LP Online. 70.350 Il paese dei Mesarat, 79.674, Gesù e le donne. 81.993, l'Apocalisse rimandata, ovvero benvenuta a catastrofe. 82.859, l'osceno e sacro. 83.584, Dio è nero. 84.685, il grillo canta sempre al tramonto. 87.208, la figlia del Papa. 87.214, morte accidentale di un anarchico. Fonti: www.wikipedia.it, www.repubblica.it. Traccia 4. How many roads must a man walk down before you call him a man? Il premio Nobel 2016 per la letteratura a Bob Dylan, di Salvatore Manganaro. Sleeps in the sand. Yes, and how many times must the cannonballs fly? Il premio Nobel per la letteratura 2016 è stato vinto da Bob Dylan. La vittoria, che non t'aspetti, arriva con giusto un paio di minuti di ritardo dalla rigorosa tabella di marcia dell'Accademia di Svezia per l'annuncio ufficiale. Per aver creato nuove espressioni poetiche all'interno della grande tradizione della canzone americana, ha dichiarato Sara Danius, segretario dell'Accademia svedese. Dylan succede a sorpresa a Svetlana Alexievich, la scrittrice russa vincitrice nel 2015, e diventa sostanzialmente il primo cantautore a vincere il premio Nobel. Il menestrello di Duluth, Minnesota, classe 1941, ha battuto i favoriti della vigilia Don DeLillo, Philip Roth, Haruki Murakami, Adonis e lo scrittore keniano Ngugi Wa Thiong'o. Già 20 anni fa, nel 1996, Dylan fu indicato all'Accademia Reale Svedese come meritevole del prestigioso riconoscimento dal professore Gordon Ball, docente di letteratura dell'Università della Virginia. A quella prima candidatura se ne aggiunsero altre da studiosi americani di importanti università USA, ottenendo anche l'appoggio del poeta Allen Ginsberg, il cantore della Beat Generation. All'epoca Ball spiegò che Dylan era stato proposto per l'influenza che le sue canzoni e le sue liriche hanno avuto in tutto il mondo, elevando la musica a forma poetica contemporanea. E dai primi anni 2000 il nome di Bob Dylan è ricorso più volte nel Toto Nobel. Secondo fonti vicine alla commissione selezionatrice, citate da The Guardian, ci sarebbero stati dei forti dissidi sul nome del vincitore già da tempo. In particolar modo, la discussione avrebbe coinvolto la candidatura di Adonis e la sua ultima opera sul tema dell'Islam politico. La stessa maretta fra gli accademici svedesi che si presentò nel 1995 quando assegnarono il Nobel a Harold Pinter, ma che originariamente doveva finire tra le mani dello scrittore turco Orhan Pamuk, che poi lo vinse l'anno successivo. Solitamente proclamato il giovedì durante la settimana degli annunci degli altri premi Nobel, quello per la letteratura 2016 è slittato inspiegabilmente di una settimana avanti, e solo alla lettura dell'annuncio, accolto da applausi e alcuni fischi, si è compreso il perché. Bob Dylan, nato col nome di Robert Allen Zimmerman, nato a Duluth, 24 maggio 1941, è un cantautore e compositore statunitense, distintosi anche come scrittore, poeta, attore, pittore, scultore e conduttore radiofonico, si è imposto come una delle più importanti figure in campo musicali, in quello della cultura di massa e della letteratura a livello mondiale. La maggior parte delle sue canzoni più conosciute risale agli anni 60, quando l'artista si è affermato come personaggio chiave del Movement, il movimento di protesta americano. I suoi primi testi fortemente influenzati dalla letteratura e dalla storia americana, affrontarono in modo innovativo temi politici, sociali e filosofici, sfidando le convenzioni della musica pop e appellandosi alla controcultura del tempo. Nel corso degli anni Dylan ha ampliato e personalizzato il suo stile musicale, arrivando a toccare molti generi diversi come country, blues, gospel, spiritual, rock and roll, rockabilly, jazz e swing, ma anche musica popolare inglese, scozzese e irlandese. Oltre ad avere di fatto inventato o reinventato la figura del cantautore contemporaneo, a Dylan si devono, fra le altre cose, l'ideazione del folk rock, in particolare con l'album Bringing It All Back Home del 1965. Il primo singolo di successo ad avere una durata non commerciale. Gli oltre 6 minuti della celeberrima Like a Rolling Stone del 1965 e il primo album doppio della storia del rock, Blonde on Blonde del 1966. Il video promozionale del brano Subterranean Homesick Blues 1965 è considerato da alcuni il primo videoclip in assoluto. L'album Great White Wonder 1969 ha lanciato il fenomeno dei bootleg, mentre la tripla antologia Biograph 1985 è considerata capostipite dei box set. Fra i molti riconoscimenti che gli sono stati conferiti, vanno menzionati almeno il Grammy Award alla carriera nel 1991, il Polar Music Prize, ritenuto da alcuni equivalente del premio Nobel in campo musicale nel 2000, il premio Oscar nel 2001 per la canzone Things Have Changed, dalla colonna sonora del film Wonder Boys, per la quale si è aggiudicato anche il Golden Globe, il premio Pulitzer nel 2008, la National Medal of Arts nel 2009 e la Presidential Medal of Freedom nel 2012. La rivista Rolling Stone lo inserisce al secondo posto nella lista dei 100 migliori artisti, al settimo in quella dei 100 migliori cantanti e nel 2015 al primo nella lista dei 100 migliori cantautori. Chi volesse approfondire sul menestrello di Duluth, sono disponibili al Centro Nazionale del Libro Parlato e pronte per il download da LP online le seguenti opere. Numero catalogo 83.580. Bob Dylan di Marcus Grail, durata 1.171 minuti, lettura di Alessandro Mannozzi. Numero di catalogo 85.025. La voce di Bob Dylan di Alessandro Carrera, durata 972 minuti. Lettura di Ivano Bini. Fonti: www.repubblica.it, www.ondarock.it. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Must a man look up before he can really see the sky? Isn't how many years must one man have before he can hear a people cry? Isn't how many deaths will it take till he knows too many people have died? My friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Traccia 5. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori delle opere di prossima uscita. Scarafaggi di Jo Nesbø, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Se avessero di Vittorio Sermonti, romanzo. Kierkegaard di Ettore Rocca, biografie. L'ultima settimana di settembre di Lorenzo Licalzi, romanzo. I morti ci parlano di Françoise Brun, parapsicologia e esoterismo. Il punto vincente di Novak Djokovic, diari, memorie, autobiografie. Le ali della vita di Vanessa Diefenbaugh, romanzo. After, come mondi lontani, di Anna Todd, romanzo rosa. La nuova Justine, ovvero Le sciagure della virtù, di Donatien Alphonse François de Sade, romanzo. Di catalogo 86.777, durata 834 minuti.
Linda Castillo, La lunga notte, edizione Time Crime 2012. Ecco a voi i Plank, una delle famiglie della comunità Amish di Painters Mill, Ohio. Ecco a voi madre, padre, 5 figli. La loro vita è una litania di giorni tutti uguali, il lavoro nei campi, i riti che ne sostanziano la fede, le tradizioni della confraternita a cui appartengono da sempre. Poi, nel corso di una notte, il loro piccolo paradiso va in frantumi. Qualcuno penetra all'interno della fattoria ed è un massacro. Uccisi i genitori, lungamente torturate e uccise le ragazze, Mary e Annie. Uccisi i bambini. Solo il buio chiude il sipario sui passi silenziosi dell'assassino. Alle sue spalle un lago di sangue. Kate Buckholder, capo della polizia della contea, viene chiamata a dirigere le indagini. Ma non ci sono indiziati, nessuna traccia, nessun movente che indichi una pista. Il colpevole sembra venuto dal nulla, come un artiglio invisibile e crudele. Kate, in passato, è stata una Amish. Sa che non possono esserci ombre nella vita delle vittime. Eppure, nella vita di Mary Plank, qualcosa di oscuro inizia ad emergere, il peso di un segreto che a poco si tinge di orrore. Dopo costretta al silenzio, il grande ritorno di Linda Castillo con il nuovo romanzo della serie bestseller che l'ha imposta come una delle voci più autorevoli del crime internazionale. Linda Castillo, LINDACASTILLO, è una delle più note autrici statunitensi di thriller. Tradotti in 14 paesi, i suoi romanzi sono stati insigniti di numerosi premi, tra i quali il Daphne du Maurier Award of Excellence e l'Holt Medaillon. L'autrice è stata inoltre finalista al prestigioso Rita Award per il miglior esordio.
Numero di catalogo 86.872, durata 638 minuti.
Claudia Pigneiro, Le vedove del giovedì, edizione Feltrinelli, 2015. Claudia Pigneiro, Claudia Pigneiro, è nata a Buenos Aires nel 1960. Scrittrice, drammaturga, sceneggiatrice, ha vinto numerosi premi, tra i quali il premio Clarín nel 2005 per il romanzo Le vedove del giovedì, poi adattato al cinema da Marcelo Pigneiro nel 2009. Con Feltrinelli ha pubblicato Tua, 2011, Betty Boo, 2012, La crepa, 2013, con il quale si è aggiudicata il premio Sor Juana Inés de la Cruz, 2010, e Un comunista in mutande, 2014. Alla periferia di Buenos Aires, dietro alti muri perimetrali, al di là di cancelli rinforzati e affiancati dalle garitte della vigilanza, si trova il complesso residenziale di lusso Altos de la Cascada. Fuori, la strada, la baraccopoli di Santa Maria de los Tigresitos, l'autostrada, la città, il resto del mondo. Ad Altos de la Cascada vivono famiglie facoltose che hanno lo stesso stile di vita e che vogliono mantenerlo, costi quel che costi. In quest'oasi dorata di pace e tranquillità, un gruppo di amici si riunisce una volta alla settimana, lontano dalla vista dei figli, delle donne di servizio e soprattutto delle mogli, che escluse da questi incontri virili, si autonominano, ironicamente, le vedove del giovedì. Ma una notte la routine si spezza, rivelando il lato oscuro di una vita perfetta.
Numero di catalogo 86.872. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Claudia Pigneiro, 83.759. Betty Boo, 87.610. Tua, 87.548. Un comunista in mutande. Numero di catalogo 86.887, durata 378 minuti.
Sebastiano Vassalli, Io Partenope, edizione Rizzoli 2015. Io Partenope è l'ultima tappa di un viaggio che mi ha portato a vedere il mio paese dalla parte delle radici. Ho raccontato l'Italia. Di Giulia Di Marco esiste una storia ufficiale che il Tribunale dell'Inquisizione le ha cucito addosso nel Seicento. Un'eretica, colpevole di aver sedotto e traviato l'intera Napoli. Poi esiste la storia vera, quella di una religiosa che ha dedicato la vita a soccorrere gli altri, prendendo il nome di Suor Partenope, come la sirena che protegge la città e che rivive in tutte le sue donne. A loro indica una via nuova verso Dio, l'estasi, una comunione diretta dell'anima, ma anche del corpo, senza la mediazione dei sacerdoti. Venerata come una santa, Giulia apre una voragine nell'ordine delle cose, sovvertendo regole e gerarchie. Occhi pericolosi si spalancano su di lei, occhi che non si chiudono neanche di notte, quelli del nemico più temibile, il Papa. Portata a Roma con la forza, Giulia conosce il dolore e l'umiliazione, ma rinasce giorno dopo giorno al fianco di un amico speciale, Gian Lorenzo Bernini, la cui ingenuità in amore si rivelerà grande soltanto come il suo genio. Ideale conclusione di un percorso narrativo lungo oltre 30 anni, con questo romanzo Vassalli ci conduce attraverso una stagione di tenebre e di illusioni, mettendo a nudo le menzogne che l'hanno fatta esistere, e ci ricorda qual è la Chiesa che tutti quanti abbiamo perso. Sebastiano Vassalli, 1941-2015, è nato a Genova ma ha sempre vissuto in Piemonte, negli ultimi anni in una casa isolata tra le risaie novaresi. Tra i suoi molti capolavori ricordiamo La Chimera, 1990, vincitore del premio Strega, Marco e Mattio, 1992, Il Cigno, 1993, e Le Due Chiese, 2010, ora disponibili in Burr. Le sue ultime opere sono il romanzo Terre Selvagge, 2014, disponibile in Vintage, e il saggio Il Confine, 2015. Nel 2015 è stato proposto dall'Università di Göteborg come premio Nobel per la letteratura e ha vinto il premio Fondazione Il Campiello.
Numero di catalogo 86.887. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Sebastiano Vassalli, 64.861, Cuore di pietra, 20.179, La chimera, 65.318, La notte del lupo, 20.178, La notte della cometa, 67.962, un infinito numero, 57.827, Il cigno, 70.370, Dux, 71.890, Stella avvelenata, 75.335, Amore lontano, 77.579, La morte di Marx e altri racconti, 84.569, Comprare il sole, 86.561, Terre selvagge. Numero di catalogo 86.889, durata 257 minuti.
Matteo Freddi, Finché morte non ci riunirà, edizione Leonida 2012. Matteo Freddi, Bologna 1979, da sempre appassionato di cinema, si è avvicinato al mondo della scrittura dilettandosi nella stesura di brevi racconti. Già nel 2000 riceve una menzione speciale dalla giuria del concorso Atlantidee per il racconto surreale Stazione della vita. Nel 2005 ha scritto e diretto il cortometraggio Palle al volo, una commedia ironica realizzata in collaborazione con la Fortitudo Baseball Bologna, e un anno dopo Quale sarà la mia sentenza? Un viaggio introspettivo sull'importanza delle scelte di vita, creato con animazioni in stile anni 60 e una serie di immagini statiche. Finché morte non ci riunirà è il suo primo romanzo, nato dalla passione per la storia medievale dell'autore, è la rivisitazione in chiave epica delle gesta dei cavalieri ospitalieri durante il grande assedio di Malta del 1565. Narra di battaglie, saccheggi, corsari e amori spezzati. Prefazione. Il campo, nel gergo cinematografico, è lo spazio catturato dalla macchina da ripresa. Esso può variare in relazione alla distanza, all'angolazione e alla focale che l'obiettivo utilizza. Così le avvincenti pagine di Matteo Freddi procedono senza indugio e secondo tecniche di narrazione prossime alla grammatica filmica. Messe in sequenza, costruzione per immagini, allungamento della distanza, profondità di campo, montaggio, quasi un uso letterario del grandangolo, repentine sequenze e cambi di inquadratura, flashback, zoomate di grande impatto visivo e caratterizzazione plastica dell'azione fanno di questo romanzo un insieme di grandi unità di significanti. Pur nel pieno rispetto della cronologia, l'autore tiene a informare il suo lettore che non si trova di fronte a una cronaca storica. Siamo entro i confini fluidi della rappresentazione a cui prendono parte personaggi realmente esistiti e personaggi inventati che nella osmosi dei loro destini mettono in scena l'evento storico. In questo spazio dilatato le vicende personali degli attanti di pura fantasia si mescolano con le storie dei protagonisti dell'epoca fino a non distinguerne più i confini. Centro della narrazione e punto focale dell'obiettivo è l'assedio di Malta da parte della flotta turca avvenuto tra la primavera e la tarda estate del 1565 e la strenua difesa dei cavalieri e dei maltesi. Precede una breve narrazione dei prodromi della battaglia. L'ordine dei cavalieri ospitalieri, detto anche dei Giovanniti, tra i più antichi e gloriosi ordini religiosi e militari del cristianesimo, nel 1530 cambiò nome in Ordine di Malta, quando il Gran Maestro, fra Philippe Villiers de l'Isle Adam e i suoi cavalieri, giunsero nell'isola dell'Europa meridionale per prenderne possesso, ceduta in feudo dall'imperatore asburgico Carlo V.
Numero di catalogo 86.891, durata 1877 minuti.
Alessandro Barbero. Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, Gentiluomo. Edizione Mondadori 2014. Inviato dal Congresso degli Stati Uniti per cercare di capire qualcosa nella convulsa realtà politica europea, nel 1806 sbarca ad Amsterdam un giovane gentiluomo americano. Mr. Pyle, questo è il suo nome, punta veloce verso la Prussia, perché è alla corte di Federico Guglielmo che si decideranno le sorti del mondo diviso tra le ambizioni napoleoniche, i timori dell'Inghilterra e le minacce della Russia. Questo libro è il diario del suo viaggio e delle sue avventure di galante spia ante litteram, scritto sui tavoli delle osterie o nei palazzi dei principi, o anche per strada e persino sul campo di battaglia di Jena, tra i mille incontri con personalità del calibro di Goethe e Fichte e un'indimenticabile folla di personaggi, ragazze da bordello, contadini, soldati. Vincitore del premio Strega nel 1996, Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, Gentiluomo, è un libro pieno di echi storici e letterari, da Casanova a Stern a Goldoni, che mantiene intatta la vivacità, l'arguzia e l'autenticità di un diario scritto con lo sguardo inedito di un indimenticabile personaggio. Alessandro Barbero, Torino 1959, professore di storia medievale presso l'Università del Piemonte Orientale, ha scritto numerosi saggi storici, tra i quali Il dizionario del Medioevo con Chiara Frugoni 1994, Carlo Magno 2000, Storia del Piemonte 2008 e Lepanto, la battaglia dei tre imperi 2010. Tra le opere di narrativa, oltre al premio Strega, Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, Gentiluomo, 1996, ha pubblicato Romanzo russo, 1998, L'ultimo rosa di Lautrec, 2001, Poeta al comando 2003 e Gli occhi di Venezia 2011. Collabora con La Stampa, Il Sole 24 Ore, Medioevo e con la trasmissione televisiva Super Quark.
Numero di catalogo 86.891. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Alessandro Barbero, 69.072. L'ultima rosa di Lautrec, 77.551. 9 agosto 378. 83.434. Gli occhi di Venezia. 83.228. Barbari. 85.688. Carlo Magno. Numero di catalogo 86.892, durata 411 minuti.
Nicola Gardini, La vita non vissuta, edizione Feltrinelli 2015. Nicola Gardini ha pubblicato i romanzi Così ti ricordi di me, Sironi 2003, Lo sconosciuto, Sironi 2007 e Beat 2012, Le parole perdute di Amelia Lind, Feltrinelli 2012, Premio Viareggio 2012 e Premio Zerilli Marimò, City of Rome 2012 e Fauci, Feltrinelli 2013, il memoir I Baroni, Feltrinelli 2009 e 2012 e la novella in formato ebook Girl, Feltrinelli 2013. I saggi Com'è fatta una poesia, Sironi 2007, Rinascimento e Einaudi 2010, Per una biblioteca indispensabile e Einaudi 2011 e La cuna 2014. Varie raccolte di poesia, tra le quali La primavera in Nuovi poeti italiani 4 e Einaudi 1995, Atlas, Crocetti 1998, Le nuvole, Crocetti 2007, Le parti dell'amore, Sedizioni 2010, Stamattina, La Dolfi 2014 e Tradurre è un bacio, La Dolfi 2015. Collabora con il domenicale del Sole 24 Ore, il Corriere della Sera e il Times Literary Supplement. È professore di letteratura italiana e comparata all'Università di Oxford e fellow di Keble College. Agli occhi degli altri, e forse anche ai propri, Valerio ha l'aria di un quarantenne di successo. È uno stimato professore di latino, ha una casa, un'esistenza comoda, una moglie e una bambina affettuose. Eppure, in un istante, tutto questo perde senso. Basta l'incontro con Paolo, giovane pittore di talento e amante appassionato, tanto fascinoso quanto insicuro, perché di colpo Valerio decida di voltare pagina. Finalmente insieme a Paolo potrà cominciare quella vita che già dai tempi della scuola sogna di vivere, e che ora gli si offre irrinunciabile, improcrastinabile. Quando ecco che una telefonata rivela l'illusione. Paolo ha appena scoperto di essere sieropositivo. Seguono la corsa di Valerio in una clinica per gli esami del sangue, la conferma dell'infezione, la scoperta dell'irrimediabile e nel volgere di poche ore quell'amore nuovo, atteso da sempre, diventa una vertigine di fantasmi, paure, dubbi inesprimibili. Alla luce di un infaticabile lavoro di comprensione, Valerio fa piazza pulita di pregiudizi, luoghi comuni e falsificanti distinzioni, entrando sempre più a contatto con le ragioni della vita e dell'amore. Un romanzo intenso, intriso di pena e stupore, che riflette, anche attraverso la profonda consuetudine con i grandi classici, sulla sofferenza del corpo e del pensiero, sulla dissoluzione dell'identità, sulla fortuna, sulla colpa, sul desiderio, sulle parole e sul senso della fine.
Numero di catalogo 86.892. Numero di catalogo 86.895, durata 817 minuti.
Hendrik Groen, Piccoli esperimenti di felicità, edizione Longanesi, 2015. 83 anni e un quarto, sono più di 3.000 giorni, e sono proprio tanti. 83 primavere senza la certezza di vedere la prossima o che ne valga la pena. Hendrik è il tipo d'uomo che fa conti del genere ogni giorno, anche perché nella sua casa di riposo c'è poco altro da fare. La vita trascorre placida fin troppo. Due chiacchiere con l'amico Evert, la curiosità per i nuovi arrivati e la sopportazione della severissima direttrice, probabilmente nipote di un ex gerarca nazista. Hendrik ha sempre fatto buon viso a cattivo gioco, ma ora si chiede se davvero ne sia sempre valsa la pena, e soprattutto se vale la pena di continuare così. E siccome nella vita bisogna avere dei progetti, o perlomeno fare degli esperimenti, Hendrik decide due cose. La prima, farsi dare dal suo medico la pillola della dolce morte. La seconda, prima di prenderla, concedersi un anno e in quell'anno fondare un club. Nasce così il club dei vecchi, ma mica morti, con regole di ammissione rigidissime per partecipare alle varie attività, tra cui l'ingresso ad un casinò, un workshop di cucina, un corso di Tai Chi. In quest'anno di vita succederanno tante cose. Ci saranno tante scoperte, tante perdite e molti piccoli esperimenti di felicità. E alla fine si vedrà chi l'avrà vinta, la pillola o una nuova primavera da attendere. Hendrik Groen, Hendrik Groen, olandese, ha pubblicato il suo romanzo sul sito di Torpedo Magazine ed è stato notato dalla casa editrice Muehlenhof, che ne ha subito acquistato i diritti. Il romanzo d'esordio di Groen è salito in vetta alle classifiche in Olanda, è diventato un caso letterario internazionale ed è in uscita in 20 paesi.
Numero di catalogo 86.895. Numero di catalogo 87.106. Durata 564 minuti.
Sveva Casati Modignani, Rosso Corallo, edizione Pickwick, Sperling e Kufer 2013. Con i suoi tre fratelli, Liliana cresce in una famiglia operaia nella Milano del dopoguerra. Con impegno e sacrificio riesce a costruire una carriera di successo e una famiglia felice, sposando un uomo tenero e comprensivo. Il suo percorso si intreccia drammaticamente con le vicende del paese e il terrorismo la colpisce da vicino. Ma Liliana supera tutte le prove che la vita le impone, insieme con la tentazione lacerante di abbandonarsi a un nuovo amore. Un grande romanzo corale, capace di commuovere, far riflettere e sognare. Sveva Casati Modignani è una delle firme più amate della narrativa contemporanea. I suoi romanzi sono tradotti in 20 paesi e hanno venduto oltre 10 milioni di copie. L'autrice vive da sempre a Milano, nella stessa casa dove è nata e che apparteneva a sua nonna. Visita il suo sito www.svevacasatimodignani.it o collegati a Facebook Sveva Casati Modignani, pagina ufficiale.
Numero di catalogo 87106. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Sveva Casati Modignani. 249. Disperatamente Giulia. 18241. Lo splendore della vita. 68492. Vaniglia e cioccolato. 69551. Vicolo della Duchesca. 73500. Qualcosa di buono. 79259. Singolare femminile. 83140. Mr. Gregory. 83506. Un amore di marito. 84172. Leonie. 85323. Lezione di tango. 85596. Palazzo Sogliano. 85609. La moglie magica. 86998. La vigna di Angelica. 87063. Il diavolo e la rossumata. Numero di catalogo 87182, durata 545 minuti.
Massimo Fini, Una vita, edizioni Marsilio 2015. L'autobiografia di uno dei più noti e certamente il più singolare fra gli intellettuali italiani e insieme l'attraversamento di 70 anni di vita del nostro paese nei suoi mutamenti antropologici, sociologici, sociali, culturali, più che politici, e di un quarantennio di giornalismo, ma anche un racconto personale, di amori, passioni, amicizie, di tradimenti, di illusioni e disillusioni, esperienze che sono di tutti, in cui il lettore potrà facilmente riconoscersi. Un libro crudo, com'è nello stile dell'autore, dall'andamento narrativo giocato sulla memoria, a volte seliniano o prustiano, senza autoindulgenze, ma nemmeno indulgenze verso i personaggi noti o meno noti che Fini ha incontrato nella sua vita. Eppure è venato, oltre che da una nostalgia quasi feroce per il tempo perduto, da tenerezza e pietas per quell'animale tragico che è l'essere umano. Massimo Fini, scrittore e giornalista, per Marsilio è autore di La ragione aveva torto? 1985-2014. Elogio della guerra? 1989-2011. Il conformista? 1990-2011. Il denaro sterco del demonio? 1998-2012. Dizionario erotico? Manuale contro la donna a favore della femmina? 2000-2014. Il vizio oscuro dell'Occidente, manifesto dell'antimodernità e sudditi, manifesto contro la democrazia, 2002 e 2004. 2004, nuova edizione tascabile, in un unico volume, 2012. Il ribelle, dalla A alla Z, 2006-2014. Ragazzo, storia di una vecchiaia, 2008-2012. Il dio Tot, 2009. Il Mullah Omar, 2011. Nerone, 2000 anni di calunnie, 2013, giunto alla 15ª edizione.
Numero di catalogo 87182. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Massimo Fini, 18680, Elogio della guerra, 68112, Il denaro sterco del demonio, 69444, La ragione aveva torto, 71250, Il vizio oscuro dell'Occidente, 75.479. Massimo Fini è Cyrano, 77.988. Il ribelle. Numero di catalogo 87.450, durata 223 minuti.
A cura di Pierangelo Gentile, Garibaldi e il Risorgimento. Edizioni RCS Media Group 2015. Con il Risorgimento l'Italia divenne per la prima volta uno Stato unitario. Questo traguardo incomparabile fu raggiunto attraverso un itinerario complesso e alla fine convulso, al quale contribuirono le diverse anime dei fautori dell'indipendenza, dalle ideologie repubblicane mazziniane alla diplomazia spregiudicata di Cavour, al quale si deve la missione impossibile che condusse alla guerra contro l'Austria, fino alle iniziative militari di Garibaldi con la spedizione dei Mille e di Vittorio Emanuele II, con le quali si giunse di colpo all'unità dell'intera penisola. Queste diverse anime hanno suscitato e suscitano ancora oggi dibattiti e polemiche tra chi ne mette in evidenza i contrasti e chi invece li considera elementi anche eterogenei, ma nei fatti sinergici. Infatti, per una sorta di alchimia in parte imprevista, condussero alla trasformazione di un territorio unito dalla cultura, dalla lingua e dal sentimento patriottico in uno Stato unitario. Pierangelo Gentile svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino. Esperto di storia del Risorgimento, ha pubblicato numerosi saggi, tra cui L'ombra del re, Vittorio Emanuele II e le politiche di corte, Carocci, Torino-Roma 2011, e Carlo Alberto in un diario segreto, Le memorie di Cesare Trabucco di Castagnetto, 1834-1849, Carocci, Torino-Roma 2015. Membro del comitato scientifico della rivista Studi Piemontesi, oltre a far parte del comitato storico per la trasformazione del castello di Santena in Museo Nazionale Cavour, è direttore del Centro Studi Cavuriani presso la Fondazione Camillo Cavour.
Numero di catalogo 87.450. Numero di catalogo 87.451, durata 217 minuti.
A cura di Tony Ricciardi, L'imperialismo europeo, edizioni RCS Media Group 2015. L'imperialismo della seconda metà dell'Ottocento è un fenomeno complesso e sfaccettato, che ebbe diverse motivazioni e modi di azione e si presta a molteplici letture. Conquiste territoriali, rivalità militaristiche tra le nazioni europee, necessità di espansione economica e commerciale, civilizzazione forzata dei nativi. Non dette gli sperati ritorni economici, ma sconvolse il mondo trasformandone completamente la geopolitica. Fu anche emanazione delle grandi innovazioni tecnologiche e produttive del XIX secolo, l'epoca della lunga pace in Europa, nella quale il progresso umano sembrava inarrestabile e prometteva benessere materiale per tutti. Queste circostanze si sarebbero poi interrotte bruscamente con l'avvento della Prima Guerra Mondiale. Tony Ricciardi è storico delle migrazioni presso l'Università di Ginevra. Co-direttore della collana Gegenwart und Geschichte, Présent et Histoire, Seismo, è tra i coautori del rapporto Italiani nel mondo della Fondazione Migrantes dal 2009 e tra gli autori del primo dizionario enciclopedico delle migrazioni italiane nel mondo, SER Roma 2014. Ha scritto tra l'altro Associazionismo ed emigrazione, storia delle colonie libere e degli italiani in Svizzera, La Terza, Roma-Bari 2013. Morire a Matmark, l'ultima tragedia dell'emigrazione italiana, Donzelli, Roma 2015. E con Sandro Cattacin e Rémy Baudu, Matmark 30, August 1965, Die Katastrophe e Matmark, 30 agosto 1965, la catastrofe. Entrambi, seismo, Zurich, Genève, 2015.
Numero di catalogo 87.451. Numero di catalogo 87.461. Durata 1.419 minuti.
Jackie Collins, La roulette della vita. Edizioni Gruppo Editoriale Fabbri, 1982. All'avanguardia delle donne che scrivono sul sesso, brillantissima nello stile ed assai abile nel costruire trame sempre avvincenti, Jackie Collins ci propone qui le vicende parallele di due famiglie appartenenti alla malavita italo-americana. Dagli anni 20 fino ai giorni nostri, seguiamo in questo romanzo la storia di Gino Sant'Angelo, ex delinquente divenuto a poco il capo di un immenso impero criminale. Della bellissima, spregiudicata Carrie, dei loro rispettivi figli uniti in un identico destino di brutalità e di violenze. Vivace e geniale, la Collins riesce a interessare i lettori dalla prima all'ultima pagina, regalando spesso agli appassionati del genere erotico una serie di situazioni piccanti che, è stato scritto, farebbero arrossire persino uno smaliziatissimo maestro come Harold Robbins. Jackie Collins. Sorella dell'attrice Joan, Jackie Collins è nata a Londra, ma è vissuta quasi sempre in America. Sposata e madre di due figli, ha fatto teatro per qualche anno prima di dedicarsi completamente alla narrativa. Affermatasi fino dall'esordio con The World is Full of Married Men del 1969, ha ormai al suo attivo una nutrita serie di romanzi, tutti caratterizzati dal gusto dell'avventura e del sesso. Definita la Harold Robbins al femminile, è ormai conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.
Numero di catalogo 87.461. Numero di catalogo 87.512. Durata 269 minuti.
Maria Montessori, Educare alla libertà. Mondadori 2008. Con questo libro presentiamo alcune pagine fondamentali della più importante opera di Maria Montessori, il metodo della pedagogia scientifica applicato all'educazione infantile nelle case dei bambini. Un testo che fu ripetutamente rielaborato dall'autrice e recentemente pubblicato in edizione critica dall'Istituto Superiore di Ricerca e Formazione dell'Opera Nazionale Montessori, Roma 2000. Apparso per la prima volta nel 1909, ebbe subito un grande successo, in numerose traduzioni in tutto il mondo, e fu poi rimaneggiato con aggiunte, variazioni, tagli e spostamenti fino al 1950, quando gli fu cambiato il titolo in La scoperta del bambino. I brani che abbiamo scelto mettono in evidenza alcuni punti basilari del metodo montessoriano, fra cui la straordinaria modernità dell'indirizzo pedagogico e il continuo appello a rispettare la spontaneità e le potenzialità del bambino. Fin dalle prime pagine l'autrice spiega chiaramente che il suo metodo si basa sull'osservazione attenta del singolo bambino e sulla preservazione della libertà degli scolari nelle loro manifestazioni spontanee, che devono essere rispettate quasi con religiosa venerazione. La sua convinzione è che i metodi pedagogici tradizionali e la vita sociale conducano spesso all'oscurarsi e al morire della vita naturale, e che quindi sia necessario procedere a un vero e proprio affrancamento del bambino da quei metodi educativi e da quei legami che ne soffocano la forza e la creatività spontanea. Il problema è che il maestro tradizionale si considera l'unico vero agente dell'educazione infantile, investito del compito di limitare e reprimere l'attività degli allievi. Egli non si rende conto che il piccolo rivela se stesso solo quando è lasciato libero di esprimersi, non quando viene coartato da qualche schema educativo o da una disciplina puramente esteriore. Maria Montessori critica la società del suo tempo sostenendo che le condizioni in cui viviamo sono ancora servili e che chi viene troppo servito è leso nella sua indipendenza e la sua mente si atrofizza. Questo è un ragionamento che viene applicato non solo ai bambini ma anche alle donne, le quali, quando sono troppo mantenute e servite, sono diminuite nella loro umanità. Un metodo educativo che abbia per base la libertà deve intervenire per aiutare il bambino a conquistarla, riducendo al minimo l'intervento dell'insegnante, il quale ha il compito di gettare un raggio di luce e passare oltre, impiegando una grande dose di pazienza e una notevole capacità di osservazione. Più che un maestro tradizionale, deve essere uno psicologo, che giunge quasi all'annientamento di se stesso. E le lezioni, più che collettive, devono essere individuali. Devono cioè tenere conto del grado di sviluppo e delle caratteristiche di ogni allievo. L'educatore non deve domare i fanciulli dall'esterno con la frusta, non deve insegnare a tutti con lo stesso ritmo monotono, ma deve dare a ciascuno il dono di essere compreso, di essere corrisposto nei bisogni profondi dell'anima. È il maestro che si adatta all'allievo e non viceversa. Egli parla poco e osserva molto. Questo è un modo per garantire non solo l'emancipazione e la fioritura del bambino, ma anche quelle delle future generazioni e dunque dell'intera umanità, dato che lo sviluppo dei piccoli uomini è strettamente collegato allo sviluppo del mondo. Infatti la vera salute, quella non solo fisica ma anche morale, è il brillante risultato della liberazione dell'anima. Il maestro montessoriano non è un insegnante che siede in cattedra e dispensa dall'alto il suo sapere, ma deve essere una specie di angelo custode, deve vigilare affinché il bambino non sia disturbato o intralciato nella sua libera attività. Affascina sia con lo sguardo sia con la pose e riesce a stabilire un rapporto di anime. È una persona capace di limitare al massimo la sua interferenza, di spogliarsi di ogni preconcetto e di osservare con la massima attenzione. Questa è anche la strada che ha portato l'umanità alle grandi scoperte, sia in campo scientifico, sia in campo spirituale e artistico. La scuola materna deve essere strutturata in funzione dell'autosviluppo del bambino, fornendo un ambiente accogliente e familiare, in cui tutti i mobili e gli oggetti siano modellati sulle misure e sulle esigenze dei piccoli, i quali si organizzano da soli e si aiutano a vicenda. Non una scuola per i bambini, ma una scuola dei bambini. L'educatore deve rispettare la loro spontaneità mettendoli in rapporto con i materiali pedagogici appositamente studiati e con l'ordine dell'ambiente, lasciando che ognuno scelga la propria attività, intervenendo solo su loro richiesta, rimuovendo gli ostacoli, allontanando i giocattoli che conducono il piccolo a evadere dalla realtà ed evitando di dispensare premi e castighi. I materiali pedagogici, oggetti da montare, incastri pieni di legno di cartoncino, incastri solidi, prismi da sovrapporre, tavolette cromatiche, eccetera, hanno lo scopo di regolare l'acquisizione graduale di capacità sensomotorie e sono predisposti in parte in base alle precedenti esperienze di altri pedagogisti come Itard, 1765-1835, Froebel, 1782-1852 e Séguin, 1812-1880, e in parte in base alle ricerche della stessa Montessori. Essi favoriscono lo sviluppo intellettuale del bambino e permettono l'autocorrezione dell'errore. Con l'utilizzo di materiali speciali, come l'alfabeto dotato di lettere e di numeri mobili, si insegnano anche i fondamenti dell'aritmetica, della lettura e della scrittura. La Montessori prende inoltre in considerazione il problema dell'educazione religiosa. All'inizio pensa soprattutto a forme di religiosità cattolica e all'utilizzo di materiale liturgico miniaturizzato. Ma essa ha una visione interiore della religione, e anziché credere all'idea di un peccato originale, ha fiducia nelle potenzialità di autoliberazione dell'essere umano. Per questi motivi, e a contatto con le religiosità di altri paesi come quelle dell'India, si rende conto dell'inadeguatezza del suo modello in un contesto internazionale e finisce per desistere dal suo tentativo di fondare una chiesa dei piccoli. Restano tuttavia interessanti le osservazioni sulla religiosità del bambino e sulla sua vocazione naturale per la spiritualità. Nonostante gli inizi positivistici, la pedagogia montessoriana assomiglia più a un'arte che a una scienza, ed è forse per questo il motivo per cui la sua opera principale, man mano che cambiano le esperienze e le acquisizioni sperimentali
viene continuamente rimaneggiata. Il suo metodo non inneggia affatto, nonostante le apparenze alla pura e semplice mancanza di regole e di disciplina. Bisogna far capire la differenza tra bene e male, senza però assimilare il bene all'immobilità, alla passività e all'obbedienza. La Montessori è convinta che il bambino sia per sua natura serio, disciplinato, amante dell'ordine, e che messo a contatto con i materiali pedagogici adatti sia in grado di autoeducarsi. Il fanciullo distratto, disordinato, indisciplinato rivela in realtà il fallimento del metodo educativo di chi gli sta intorno. Posto in un ambiente idoneo, a contatto con i materiali giusti e sotto la guida di un insegnante attento, umile e discreto, dispiega le sue immense potenzialità e apre la via a un'umanità liberata e affratellata. Il pensiero e il metodo della Montessori sono in realtà molto più complessi e più particolareggiati di quanto si possa accennare in una breve introduzione, e non sono privi di esaltazioni utopiche e di contraddizioni. Nonostante le critiche che sono state rivolte loro, talvolta di segno contrapposto, conservano il grande merito di aver anticipato in epoche buie alcuni concetti fondamentali della moderna pedagogia, e cioè in sostanza l'istanza antiautoritaria, l'attenzione verso ogni possibile condizionamento del bambino, la necessità di mettere la personalità del piccolo al centro dell'attività educativa e la delicatezza del ruolo di guida dell'insegnante. La sua pedagogia della liberazione del bambino padre dell'uomo punta a eliminare l'azione negativa della repressione della spontaneità infantile e a dar vita a un nuovo mondo, finalmente in pace. Claudio Lamparelli.
Numero di catalogo 87.512. Numero di catalogo 87.515, durata 1.865 minuti.
Richard Wagner. La mia vita. Autobiografia dell'artista più amato e più odiato di sempre. Ghibli, 2013. Nell'anno wagneriano, il racconto di una vita straordinaria dalle parole originali di Wagner. Le sue memorie autobiografiche trasportano nel segreto della potenza della sua musica attraverso i racconti più minuziosi della vita quotidiana. La scoperta è grande, ma allo stesso tempo prevedibile. Un grande valore hanno avuto per Wagner, infatti, i piccoli episodi di ogni giorno, come quando sente una bagnante in costume cantare le sue arie. Particolari solo in apparenza, fatti che una grande anima eterna sapeva scovare in ogni sfumatura dell'esistenza. Richard Wagner. Richard. R-I-C-H-A-R-D. Wagner. W-A-G-N-E-R. Lipsia. 22 maggio 1813. Venezia. 13 febbraio 1883. Compositore di opere immortali che fanno la storia della musica e della cultura occidentale. È universalmente riconosciuto come uno dei più importanti musicisti di ogni epoca.
Numero di catalogo 87.515. Numero di catalogo 87.520, durata 412 minuti.
Giuseppe Catozzella, Il grande futuro. Feltrinelli, 2016. Amal nasce su un'isola in cui è guerra tra esercito regolare e neri, soldati che in una mano impugnano il fucile e nell'altra il libro sacro. Amal è l'ultimo servo, figlio di servi pescatori, e migliore amico di Ahmed, figlio del signore del villaggio. Da piccolo una mina lo sventra in petto e ora Amal, che in arabo significa speranza, porta un cuore non suo. Amal e Ahmed si promettono imperitura amicizia, si perdono con i loro sogni in mezzo al mare, fanno progetti e dividono le attenzioni dell'affezionata Karima. Vivono un'atmosfera sospesa, quasi fiabesca, che si rompe quando le tensioni che pesano sul villaggio dividono le loro strade. In questo nuovo clima di conflitti e di morte, anche Assim, il padre di Amal, lascia il villaggio portando con sé un segreto inconfessabile. Rimasto solo, Amal chiede ancora una volta il conforto e la saggezza del mare, e il mare gli dice che deve raggiungere l'imam della grande moschea del deserto, riempire il vuoto con una educazione religiosa. Amal diventa preghiera, puro Islam, e resiste alla pressione dei reclutamenti. Resiste finché un'ombra misteriosa e derelitta riapre in lui una ferita profonda che lo strappa all'isolamento. Allora si lascia arruolare. La religione si colma di azione. L'educazione militare lo fa guerriero, lo fa uomo. Lo prepara a trovare una sposa per generare un figlio. Ma è proprio questo l'unico destino consentito? Qual è il bene promesso? L'avventura di vivere finisce davvero con la strage del nemico? Con leggerezza e pienezza, alla Mark Twain, Giuseppe Catozzella racconta una storia che attraverso la leggenda cerca il presente e nel presente si avvita, con febbrile determinazione. Giuseppe Catozzella scrive su numerose testate e ha pubblicato il libro in versi La scimmia scrive e i romanzi Espianti, Transeuropa 2008, Alveare, Rizzoli 2011, Feltrinelli 2014, da cui sono stati tratti molti spettacoli teatrali e un film. E Non dirmi che hai paura, tradotto in tutto il mondo, vincitore del premio Strega Giovani 2014 e finalista al premio Strega 2014, da cui è in lavorazione un film. Giuseppe Catozzella è Goodwill Ambassador ONU.
Numero di catalogo 87.520. Numero di catalogo 87.539, durata 2.115 minuti.
Matthew Ruddick, Fanny Valentine, La vita di Chet Baker, Arcana Edizioni, 2014. Fanny Valentine, La vita di Chet Baker, è la biografia definitiva del formidabile trombettista americano, una delle voci più struggenti, inconfondibili e anche sottovalutate della storia del jazz. L'opera di Matthew Ruddick colma infatti un vuoto inspiegabile negli studi sulla vita e sulla musica di Chet Baker. Nel suo monumentale racconto, l'autore inglese ripercorre la carriera, l'esistenza, la poetica e il lascito discografico di un colosso del jazz, un artista maledetto, con gravi problemi legati alla tossicodipendenza che Ruddick però ci restituisce nella sua dimensione più umana e vera. Grazie a più di 200 interviste inedite a chi lo conobbe, ai musicisti che lo accompagnarono nell'arco di una lunghissima carriera, a produttori, amici e giornalisti, Fanny Valentine getta finalmente luce, a 26 anni dalla sua tragica scomparsa, sui lati di una personalità complessa e fragile, facendoci conoscere un uomo dal formidabile talento, generoso e appassionato, sensibile e delicato, e un musicista di rara eleganza. Dagli esordi con Charlie Parker fino agli ultimi disperati giorni europei, questo libro ne racconta la musica attraverso la vita e la vita attraverso la musica. Matthew Ruddick. Matthew, MATTHEW. Ruddick, RUDDICK. Inglese, vive da una decina d'anni a Hong Kong, dove quando non si occupa di musica, lavora nell'ambito finanziario. Collaboratore stabile di svariate riviste, è il critico musicale del magazine Beats, mentre su Escape tiene una rubrica di musica e viaggi intitolata Music on the Move.
Numero di catalogo 87.539. Thank you. Numero di catalogo 87.541, durata 1.594 minuti.
Martin Caparros, La fame, Einaudi 2015. Conosciamo la fame, siamo abituati alla fame. Abbiamo fame 2-3 volte al giorno. Nelle nostre vite non esiste niente che sia più frequente, più costante, più presente della fame. E al tempo stesso, per la maggior parte di noi, niente che sia più lontano dalla fame vera. Per comprenderla, per raccontarla, Martin Caparros ha viaggiato attraverso l'India, il Bangladesh, il Niger, il Kenya, il Sudan, il Madagascar, l'Argentina, gli Stati Uniti, la Spagna. Lì ha incontrato persone che per diverse ragioni, siccità, povertà estrema, guerre, emarginazione, soffrono la fame. La fame è fatto delle loro storie e delle storie di coloro che lavorano in condizioni molto precarie per mitigarla e di coloro che vi speculano sopra, affamando tanta gente. La fame intende, soprattutto, svelare i meccanismi che fanno sì che quasi 1 miliardo di persone non mangino quanto è necessario. Un prodotto ineludibile dell'ordine mondiale? Il frutto della pigrizia e della arretratezza? Un affare di pochi? Un problema in via di soluzione? Il fallimento di una civiltà? Un libro scomodo e appassionato, una cronaca che riflette e un saggio che racconta, un pamphlet che denuncia una vergogna intollerabile e cerca vie di uscita per eliminarla con urgenza. Martin Caparros, Martin, MARTIN, Caparros, CAPARROS, Buenos Aires 1957. Si è laureato in storia a Parigi, ha vissuto a Madrid e New York e ha diretto riviste di libri e di cucina. Ha viaggiato in mezzo mondo, ha tradotto Voltaire, Shakespeare e Quevedo. Ha vinto il premio Planeta, il premio Rey de España e una Fellowship Guggenheim. È autore di una 30ina di libri. Il suo romanzo, Lost Living, ha ricevuto nel 2011 il premio Herald. Il suo ultimo romanzo, Comi, è stato pubblicato nel 2013 con grande applauso della critica. In Italia sono stati pubblicati Il ladro del sorriso, 2006, e Non è un cambio di stagione, un iperviaggio nell'apocalisse climatica, 2011.
Numero di catalogo 87.541. Numero di catalogo 87.563, durata 157 minuti.
Massimo Arcangeli, biografia di una chiocciola, storia confidenziale di Et, Castelvecchi 2015. A metà strada tra il personal essay e l'esposizione accademica, il volume racconta le diverse e curiose storie di dispositivi e macchinari, telegrafi e tastiere, simboli e caratteri, che hanno in qualche modo contribuito alla creazione della posta elettronica. Su tutto svetta lei, la chiocciola informatica, con una vicenda che inizia dal Medioevo per poi intrecciarsi con una singolare testimonianza leonardesca, quella del precocissimo esempio, inventato a fini giocosi, di una A inscritta in una O. La storia che segue è una sorprendente epopea di tastiere e sequenze di caratteri, episodi di una guerra combattuta a colpi di prototipi e brevetti, che avrebbe portato all'affermazione planetaria della tastiera QWERTY, all'invenzione della carta carbone e a quella di un rudimentale modello di macchina da scrivere, dietro cui si cela un tenero gesto d'amore. I diversi filoni narrativi convergono verso quell'unico segno timbrato a fuoco sulla nostra seconda pelle. Tutto, è il caso di dirlo, ruota attorno ad Et. Massimo Arcangeli. Nato a Roma, è docente di linguistica italiana all'Università di Cagliari, membro del collegio di dottorato dell'Università di Roma, La Sapienza, garante per l'italianistica nella Repubblica Slovacca e direttore dell'Osservatorio della Lingua Italiana Zanichelli. Coordinatore di diverse iniziative editoriali, collabora con la TV pubblica e con numerosi giornali, tra cui La Repubblica e Il Fatto Quotidiano. Tra i suoi ultimi libri ricordiamo Cercasi Dante disperatamente, L'italiano alla deriva, Carocci 2012, e con Stefania Rabuffetti, Orizzonti inversi, Poesia di tutti, Poesia per tutti, Aracne 2014.
Numero di catalogo 87.563. Numero di catalogo 87.600, durata 551 minuti.
Astrid Kacharian. Affinità con i cieli notturni. Nuova dimensione 2015. Astra era spesso l'ultima ad andare a dormire. La sua affinità con i cieli notturni si spingeva ben oltre il nome che portava. Una sera, passando le dita nella sabbia fredda e bagnata, invocò il cielo della notte. Con gli occhi fissi sulle costellazioni scintillanti, vide apparire il volto di suo marito che le sorrideva in mezzo alle stelle infinite, pronto ad ascoltare i suoi pensieri. Quella sera Astra si trattenne più a lungo del solito. Aveva molto da raccontare. I suoi familiari erano vivi. Al loro bimbo più piccolo era spuntato il primo dentino e lo stoico Coco aveva sostituito il padre nel ruolo di capofamiglia, accertandosi che lei mangiasse tutte le razioni che le spettavano, senza cederle agli altri. «Dove sarà tua madre, Setrak? È ancora viva? Mi dispiace averla abbandonata, ma sai quanto è testarda, e non c'era più tempo. Perdonami, ti prego». Alle tre passate, Astra si alzò, sbatté la coperta per pulirla dalla sabbia e rivolse al cielo un'ultima domanda. «Setrak, credi che saremmo dovuti andare in Inghilterra?» Un vento freddo le accarezzò la nuca e lei seppe che Setrak poteva ancora sentirla. Astrid Kacharian. Astrid. A-S-T-R-I-D. Kacharian. K-A-T-C-H-A-R-Y-A-N. Nipote della protagonista, è nata a Londra da genitori armeni. L'armeno è la sua prima lingua. Ha trascorso i suoi primi anni a Venezia, dove la sua famiglia vive ancora. Si è laureata all'Università di Londra e lavora come consulente alla carriera all'Università delle Arti a Londra. Ha pubblicato un libro sulle carriere nell'industria della moda e in altri settori correlati. Ma questo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 87.600. Numero di catalogo 87.607, durata 1024 minuti.
Chimamanda Ngozi Adichie, americana. Traduzione di Andrea Sirotti. Edizioni Einaudi 2014. Ifemelu ha una borsa di studio a Princeton ed è l'autrice di Razzabuglio, un blog di largo seguito che denuncia con arguzia i pregiudizi ancora diffusi negli Stati Uniti. Ne ha fatta di strada da quando, 13 anni prima, appena arrivata dalla Nigeria, faticava a pagare l'affitto e si sforzava di adeguare accento e aspetto agli standard americani. Eppure c'è qualcosa che Ifemelu non riesce a lasciarsi alle spalle. Il ricordo di Obinze, il ragazzo amato e poi d'improvviso abbandonato. Tornare indietro nel tempo è impossibile, ma non nello spazio. Contro il buonsenso e il parere di tutti, Ifemelu sale su un aereo per Lagos, intenzionata a riprendere il filo di una storia interrotta. Chimamanda Ngozi Adichie è nata nel 1977 ad Abba, in Nigeria, ed è cresciuta nella città universitaria di Nsukka. Là ha completato il suo primo ciclo di studi, poi proseguito negli Stati Uniti. Presso Einaudi ha pubblicato i romanzi Metà di un sole giallo e L'ibisco viola, entrambi vincitori di numerosi premi internazionali, e il saggio Dovremmo essere tutti femministi.
Nel 2014 la rivista Time Magazine l'ha inclusa nell'elenco delle 100 persone più influenti al mondo.
Numero di catalogo 87.607. Numero di catalogo 87.615. Durata 601 minuto.
Daniela Farnese. Natale da Chanel. Newton Compton. 2015. Dopo aver trascorso un periodo a Parigi, Rebecca, detta Coco, è partita per New York, dove dovrà dirigere una delle filiali dell'agenzia per cui lavora. Coco affronta con grande entusiasmo il nuovo incarico e la vita nella Grande Mela, la città che ha rilanciato la mitica Chanel quando la sua carriera sembrava in declino. Ed è proprio tra le pagine del diario di una donna vissuta ai tempi della sua eroina che Rebecca si perde. Storie che parlano di tempi lontani, scelte difficili e di una donna che forse era una spia. La vita della nostra Coco non è certo meno rocambolesca e per il momento non ancora destinata a trovare pace, perché Etienne, il suo ritrovato amore, non è partito insieme a lei, ma è rimasto in Francia. Che cosa può essere mai l'oceano per due che si amano così tanto? Questo hanno pensato entrambi. Ma la lontananza può a volte ingigantire piccoli equivoci, trasformandoli in mostruose incomprensioni. Riuscirà Coco a salvare il suo grande amore e a festeggiare con lui il Natale a New York? Daniela Farnese è nata a Napoli e ha vissuto in giro per il mondo prima di fermarsi a Milano. Ha una laurea in lingue orientali, la passione per il vino e due gatti. Collabora con agenzie di comunicazione, produzioni cinematografiche, riviste, radio e TV. Dal 2003 cura il seguitissimo blog www.dottoressadania.it. Con la Newton Compton ha pubblicato 101 modi per far soffrire gli uomini, Via Chanel numero 5, I love Chanel, A noi donne piace il rosso, e l'ebook Un'estate con le amiche. Natale da Chanel è il terzo episodio della vita di Rebecca Bruni.
Numero di catalogo 87.615. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Daniela Farnese, 86.589. A noi donne piace il rosso. 86.503. Via Chanel numero 5. Numero di catalogo 87.644. Durata 675 minuti.
Vittorio Coletti. Grammatica dell'italiano adulto. Il mulino, 2015. Questa è una grammatica amichevole ed essenziale del nuovo italiano, rivolta a chi è cresciuto e cresce in esso, lingua materna o della nuova patria. Un rapporto vivo che suscita l'esigenza di saperne di più sulle norme che si rispettano, anche senza saperlo, e sugli errori che si commettono, in genere senza volerlo. Le regole sono suggerite a partire dalla loro infrazione più comune, di pronuncia, grafia, forma, sintassi, illustrando le cause remote delle une e le prospettive future delle altre. Vittorio Coletti insegna storia della lingua italiana all'Università di Genova ed è accademico della Crusca. Con Francesco Sabatini dirige ITA, Dizionario della lingua italiana, Sansoni. Per il Mulino ha pubblicato Romanzo Mondo, la letteratura nel villaggio globale, 2011, ed è condirettore di Lingua e Stile. Tra i suoi libri ricordiamo anche Parole dal pulpito, nuova edizione, CUSL, 2006. Storia dell'italiano letterario, Einaudi, 1993, e Eccessi di parole, sovrabbondanza e intemperanza lessicale in italiano, dal Medioevo a oggi, Cesati, 2012.
Numero di catalogo 87.644. Numero di catalogo 87.648, durata 487 minuti.
Atlante di Ago Puntura. Meridiani principali e secondari, caratteristiche, localizzazione e stimolazione degli agopunti. Epli, 1997. L'Atlante di agopuntura è un manuale tecnico, incentrato sulla rappresentazione sintetica ed esauriente, corredata da 135 tavole a colori, dei meridiani principali e secondari e dei 361 agopunti classici, di cui vengono descritte in dettaglio localizzazione, caratteristiche, azione e tecnica di infissione. Le diverse nomenclature dei punti, gli ideogrammi cinesi con traslitterazione in pinyin, i loro nomi italiani e latini con le relative abbreviazioni, sono riunite in maniera chiara e immediatamente comprensibile. L'Atlante tratta inoltre i più importanti punti fuori meridiano, l'agopuntura auricolare e la fisiologia e la patologia degli organi e dei relativi meridiani. La trattazione comprende anche una panoramica introduttiva della storia dell'agopuntura in Cina e in Europa e dei principi base della medicina cinese. Presentazione. L'intento fondamentale del presente volume è di fornire ai lettori interessati una chiara panoramica dell'agopuntura in quanto settore terapeutico della medicina cinese, essendo questa una metodica che mantiene ancora un sapore esotico per il mondo occidentale. Lo schema seguito, con l'accompagnamento di una ricca iconografia, intende rispondere proprio a questa esigenza. Inoltre si vuole fornire ai medici, studenti e operatori del settore uno strumento di consultazione chiaro e preciso che possa diventare un pratico ausilio del lavoro quotidiano. L'Atlante di agopuntura tascabile. Il libro è il sintetico proseguimento dell'opera pubblicata nel 1985 dal professore Manfred Porkert e dal sottoscritto Systematische Agopunktur. Rispetto a quella data sono stati esaminati tutti gli sviluppi della materia e della relativa letteratura, purtroppo riprodotta solo parzialmente a causa dei limiti imposti dal modello adottato. L'Atlante di agopuntura non sarebbe mai venuto alla luce senza il prezioso aiuto di numerosi collaboratori. Un particolare ringraziamento va alla dottoressa Ute Engelhardt per la consulenza scientifica, a Ulrike Brügger per la fantasiosa e precisa esecuzione grafica delle illustrazioni e a Suzanne Lowe per l'instancabile lavoro sul manoscritto. Carl Hermann Hempen.
Numero di catalogo 87.648. Numero di catalogo 87.707, durata 634 minuti.
Batya Swift Yazgur, Dietro il Burka, edizioni clandestine, 2013.
Senza volto, dietro i loro burka, sotto lo spietato dominio dei talebani, le donne dell'Afghanistan furono per decadi prive di voce. Terrorizzate e perseguitate durante 20 anni di guerra, miseria e dispotismo, due generazioni di afghane sono soggiaciute a condizioni di oppressione e privazioni inimmaginabili e mai rivelate all'Occidente. In questo libro incontrerete due sorelle che, per sete di libertà e indipendenza, hanno compiuto straordinari atti di coraggio e sfida nonostante la disperazione. Per timore di vendetta, Sulima e Hala non possono tutt'oggi rivelare la loro identità. Ciò che invece confidano in dettaglio è il loro privato tormento di donne afghane e la pubblica decennale battaglia che hanno combattuto per l'ottenimento dei diritti politici. Sulima ci fornisce un vivido ritratto di cosa significhi crescere in una casa di ferventi musulmani. Racconta di come i suoi fratelli l'abbiano tradita per salvaguardare l'onore familiare e l'importante ruolo che ella ha giocato nel movimento di alfabetizzazione del 1970. Narra inoltre degli eventi che l'hanno obbligata a scegliere fra la prigione e l'abbandono definitivo della sua patria. Hala, 16 anni più giovane di Sulima, descrive un'infanzia piagata dall'insorgere del regime dei Mujahideen. Attraverso i suoi occhi diveniamo testimoni della miseria che assedia quella nazione, in anni di guerra ed anarchia, del pericolo di insegnare in una scuola clandestina per ragazze sotto il regime talebano, del terrore delle persecuzioni politiche sino alla fuga dall'Afghanistan. Ma scioccante è altresì la dura accoglienza che come rifugiata politica riceve negli Stati Uniti e la sua determinazione a sfuggire alla cattività imposta dall'autorità per l'immigrazione. Questa indimenticabile storia di coraggio, lotta e sopravvivenza rivela un Afghanistan mai conosciuto sulle pagine dei giornali. Vi spaventerà, vi farà sentire in collera, ma alla fine trarrete ispirazione dal coraggio di queste due donne e dalla loro fermezza a non arrendersi mai. Batya Swift Yasgur. Batya, B-A-T-Y-A. Swift, S-W-I-F-T. Yasgur, Y-A-S-G-U-R. Scrittrice di romanzi e saggi, è autrice di America, a Freedom Country, pubblicato da Lutheran Immigration and Refugee Service, il progetto attraverso cui ha incontrato Hala, una delle sorelle di Dietro il Burka. Nel 1995 ha vinto il Mystery Writers of Americas R.L. Fishy Award per Best Fair Published Story e il Jewish Education's David Donstein Memorial Creative Writing Award per la short fiction.
Numero di catalogo 87.707. Numero di catalogo 87.716, durata 702 minuti. Nadia Urbinati. Democrazia rappresentativa. Editore Donzelli, 2010. È vero che la democrazia rappresentativa è un ossimoro? Che democrazia significa governo diretto? Nadia Urbinati sostiene di no. La democrazia rappresentativa non è un ripiego rispetto al modello ideale di democrazia diretta, bensì una forma originale di governo democratico che è peculiare della società moderna e nella quale forme di partecipazione diretta e forme di politica rappresentativa si integrano in maniera articolata e ricca. La rappresentanza è dunque una forma complessa di partecipazione, un processo politico che genera e si sostiene su un continuo flusso di influenza, controllo e comunicazione tra cittadini e rappresentanti. In un percorso che risale alla genesi della democrazia dei moderni, il libro passa in rassegna le discussioni che nella Francia rivoluzionaria coinvolsero critici, scettici e sostenitori del governo rappresentativo, da Rousseau a Sieyès e Kant, da Penn a Condorcet. L'obiettivo è dimostrare come, proprio perché il nostro è un ordine politico che si regge su una sovranità democratica indiretta, si rendono necessarie nuove o rinnovate strategie di contenimento dei rischi di dispotismo indiretto degli eletti, ma anche nuove regole che garantiscano le condizioni di pluralismo dell'informazione per rendere possibile una libera ed efficace articolazione del giudizio politico e consentire all'opinione pubblica di svolgere un ruolo non solo di consenso, ma anche di critica e sorveglianza del potere costituito. Nadia Urbinati insegna teoria politica alla Columbia University, opinionista e editorialista del quotidiano La Repubblica. Per i tipi della Donzelli è pubblicato Individualismo democratico, 1997-2009, Ai confini della democrazia, 2007, e Lo scettro senza il re, 2009. Numero di catalogo 87.716. Numero di catalogo 87.770, durata 208 minuti.
A cura di Marzia Vacchelli, Selene, la specialità di essere normali, edizione Ericsson Live 2016. L'oscurità può essere una tavolozza di colori. Il tragitto descritto nel libro ci conduce per mano all'interno di un gruppo di amici che, lungo il corso dei 5 anni scolastici, vive un'avventura irripetibile. Assieme a loro studia, sperimenta, partecipa, combatte e resiste, fa sentire la propria voce sempre fuori dal coro una ragazza non vedente, Selene. La protagonista di questa avventura sa insegnare ai propri compagni, semplicemente con il suo porsi, proporsi, che si può essere se stessi in qualsiasi condizione, anche avendo sofferto, senza mai perdere la propria identità. I ricordi di Selene e dei suoi compagni tratteggiano un puzzle che ci rende il senso di una giovinezza pienamente vissuta e che sa non vedere insieme. Alle testimonianze dei ragazzi si intreccia la riflessione condotta dalla docente di lingua tedesca, inconsapevole regista di una trasformazione individuale e di classe che l'ha spinta a ideare e curare questo libro. Un racconto di formazione a più mani, quindi, che è contrappuntato dalla voce di chi, a propria volta non vedente, si è assunto un pertinente compito istituzionale, come viene spiegato nella prefazione al volume, e di chi ha inteso intraprendere un coraggioso ruolo pedagogico, come riportato nella postfazione. Marzia Vacchelli, docente di lingua e cultura tedesca presso l'IIS Vincenzo Capirola di Leno Eighedi, Brescia. È in congedo dal settembre 2015 per conseguire il dottorato di ricerca in letterature comparate presso la Friedrich Alexander Universität, FAU, di Erlangen-Nürnberg, dove è docente a contratto di letteratura e scienza della cultura italiana nel contesto europeo. Dal febbraio 2016 insegna lingua tedesca presso l'Università Statale di Brescia. Oltre a svolgere attività come docente, formatrice e tutor presso vari enti e atenei in Italia, fa parte della redazione della rivista Idee in Formazione.
Numero di catalogo 87.770. Numero di catalogo 87.884, durata 405 minuti.
Shel Shapiro, Io sono immortale, edizioni Mondadori 2010. Shel Shapiro, anima e voce dei Rogues, il mitico complesso di È la pioggia che va e Ma che colpa abbiamo noi, ci racconta con passione e divertita ironia l'atmosfera irripetibile che si respirava negli anni 60, quando sembrò essersi concentrata una creatività, un'energia sociale, ma anche intellettuale, culturale, comportamentale, davvero irripetibile. I giovani si sentivano uniti da un implicito consenso generazionale. C'era una specie di tacito ammutinamento al mondo governato dagli adulti. Si era contro a prescindere, a volte anche quasi senza nemmeno sapere contro che cosa. Le ragazze erano disponibili, si dormiva in alberghi a mezza stella e forse c'era ancora lo spazio vitale e umano per intravedere un futuro. Mentre l'incubo del nucleare lascia il posto all'inferno del Vietnam, mentre Bob Dylan annuncia in America il tempo nuovo e una moltitudine di ragazzi urla peace and love nel fango di Woodstock, John e Bob Kennedy, Malcolm X e Martin Luther King sono già stati assassinati, per Shell nascono e muoiono amori, amicizie e anche qualche sogno. In mezzo a tutto questo la swinging London, la nebbia e il freddo di Amburgo tra il porto e la strada delle puttane, a suonare 10 ore di fila negli stessi locali dove si esibivano anche i Beatles. E poi l'Italia vista da Milano, quando i taxi erano la 600 multipla, e da Roma, quella di Fellini e della Dolce Vita, un bel paese ancora in bianco e nero e bigotto, dove per una sconfitta a Sanremo ci si poteva anche togliere la vita. E ancora il Piper, Patti Pravo, l'Equipe 84, il successo, il divismo, il sesso. Con uno spiccato gusto dell'aneddoto e un sorprendente senso dell'ironia, Shel Shapiro ci aiuta a capire, attraverso le parole e le note della sua musica, chi eravamo e cosa siamo diventati. Shel Shapiro, pseudonimo di David Norman Shapiro, è stato il leader del mitico gruppo dei Rogues. Dopo lo scioglimento della band ha continuato la carriera da solista e ha scritto brani per Mina, Patti Pravo, Dori Ghezzi, Mia Martini e Ornella Vanoni. Ha recitato in vari film. Resta memorabile la sua interpretazione in Brancaleone alle crociate nel 1970. Nel 2007 ha portato in teatro lo spettacolo Sarà una bella società, scritto insieme ad Edmondo Berselli.
Numero di catalogo 87.884. Numero di catalogo 87.885, durata 630 minuti.
John Perkins, Confessioni di un sicario dell'economia. La costruzione dell'impero americano nel racconto di un insider. Traduzione dall'inglese di Giuliana Lupi. Stampato per conto di BIT, Biblioteca Editori Associati di Tascabili, di Arti Grafiche La Moderna Roma, nel mese di maggio 2016. I sicari dell'economia sono un'elite di professionisti che hanno il compito di orientare la modernizzazione dei paesi in via di sviluppo verso un continuo processo di indebitamento e di asservimento agli interessi delle multinazionali e dei governi più potenti del mondo. Per 10 anni John Perkins è stato uno di loro e ha toccato con mano il lato più oscuro della globalizzazione in paesi come Indonesia, Iraq, Arabia Saudita, prima di affrontare una presa di coscienza che lo ha portato a farsi difensore dei diritti delle popolazioni sfruttate. In questa autobiografia, appassionante come un romanzo e documentata come un'inchiesta, Perkins ci costringe a riesaminare sotto nuove prospettive l'ultimo mezzo secolo di storia e a interrogarci sul nostro futuro. Un bestseller internazionale, indispensabile per comprendere la crisi del modello finanziario che governa le nostre economie. John Perkins, J.O.H.N. P.E.R.K.I.N.S. 1945. Ha lavorato per 10 anni come economista presso una società di ingegneria e costruzioni di Boston, impegnata in progetti internazionali. In seguito ha fondato una compagnia elettrica specializzata nella ricerca sull'energia alternativa ed ha collaborato con diverse associazioni ambientaliste che promuovono lo sviluppo sostenibile. Il suo secondo libro, La storia segreta dell'impero americano, è stato pubblicato nel 2008 da Minimum Fax.
Numero di catalogo 87.885. Numero di catalogo 87.886, durata 326 minuti. Romeo Milani, Al pelo dritto. Edizione Romeo Milani 2016. Al pelo dritto, un titolo sconcertante spiegato in premessa. Composizione descrittiva di un vissuto autobiografico puntigliosamente documentato dalle immagini di copertina e dai richiami cronologici riportati nel testo per renderlo credibile e imitabile. Testimonianza e viatico per la gioventù moderna, come nelle intenzioni dell'autore. Al traino di una vocazione sorta da un bisogno in età prescolare, che successivamente si materializzò in passione, volle divenire medico a servizio di tutti i bisognosi. A causa dell'indisponibilità economica familiare, fu costretto a contribuire con diversi impieghi personali, da strillone per la ristorazione a seminarista. Conseguì la maturità classica e trascorse l'intero periodo universitario a Roma, dove si laureò in medicina nel 1964. Nel 1967, presso l'Istituto di Patologia Chirurgica dell'Università di Catania, ricoprì il ruolo di assistente, acquisendo quel riscontro economico che gli consentì di dedicarsi alla sua professione, ivi compresa la ricerca scientifica. La carriera ospedaliera ebbe inizio nel 1970, fino a quando, nel 2002, è andato in pensione per limiti di età. Ciò nonostante, continua a offrire gratuitamente benefici della sua professionalità a chi ne ha bisogno. Numero di catalogo 87.886. Numero di catalogo 87.897, durata 150 minuti.
Tina Pepe. Ero una piccola italiana. Bastogi Editrice Italiana 2012. Clara, che cosa stai facendo lì rannicchiata? Perché non vai a riposare in camera tua? Era la voce di mia madre che nell'ora della siesta, nei pomeriggi assolati d'estate, mi invitava al riposo. Io rispondevo tutte le volte sì, ma restavo nel mio cantuccio. A quell'ora, dopo il pranzo, ognuno era intento alle sue cose e quindi, tranne mia madre, che per fortuna poi si dimenticava di me, mi lasciavano tutti in pace. Elisa, più grande, frequentava il liceo classico ed era in camera sua dove studiava o ascoltava la radio e nessuno poteva disturbarla. Mia madre finiva di rigovernare in cucina con la tata e si dedicava a sfogliare le sue riviste di modelli. Era una casalinga, ma aveva uno spiccato senso estetico ed una passione per la moda. Mio padre leggeva il giornale, ma finiva sempre con l'addormentarsi sulla poltrona russando sonoramente. Nina, più piccola di me di 6 anni, dormiva finalmente tranquilla nel suo lettino. Nina era una bambina down, era sempre o agitata o molto triste. Il suo sguardo, da cane bastonato, specialmente quando mio padre rientrava a casa nervoso, mi metteva addosso una pena indicibile. Io allora correvo ad abbracciarla. I miei genitori amavano molto Nina, ma io, a soli 10 anni, inconsapevolmente avevo assunto verso di lei il ruolo di seconda madre, un ruolo che avrebbe sempre, in parte, condizionato la mia vita. La nostra casa sorgeva nel borgo antico di una piccola cittadina pugliese, in una strada stretta formata da 2 file di palazzotti quasi tutti uguali, con portoncini scuri e persiane verdi alle finestre e ai balconi. Così vicini i balconi che a volte mia madre chiacchierava con la signora Ninetta che abitava di fronte. Le stanze erano larghe, arredate con mobili scuri lasciati dai nonni, stile primi 900. Nella camera da pranzo, in un mobile alto con le ante di vetro, dove si riponevano piatti e bicchieri, c'era una nicchia in cui mia madre nascondeva le bottiglie di rosolio fatto in casa al gusto d'arancia, limone o caffè. Io stavo proprio lì rannicchiata e quello era il mio rifugio segreto, perché a quell'ora, nella posizione in cui ero, assistevo ad un piccolo miracolo, un fenomeno di luce riflessa che mi piaceva da morire. Di fronte al mobile, in alto, c'era una finestra lunga e stretta che dava sulla terrazza dei vicini, e da lì i ragazzini venivano spesso a curiosare nella nostra casa. La stanza era solitamente ombreggiata dalle persiane chiuse, ma da quella finestrella entrava un raggio di sole che attraversando il pulviscolo atmosferico formava una scia dorata che oscillava. Partiva dall'alto e finiva nei miei occhi, ed io vivevo sogni da regina, immaginandomi salire su per quella scala luminosa. Salivo, e forse ci giocavo proprio con quei ragazzini, oppure guardavo la luce accecante del cielo o i tetti delle case circostanti dove gli uccelli formavano i nidi. Questi erano per me momenti magici, e a nessuno svelavo il motivo per cui andavo a nascondermi in quella nicchia. Fuori un silenzio quasi irreale. A quell'ora si sentiva solo il ronzio delle mosche che si addensavano vicino ai portoncini, pronte ad entrare appena si fosse aperto qualche spiraglio. In quegli anni, nelle case, c'era una lotta senza quartiere alle mosche e mia madre era sempre attenta a tener chiuse persiane e porte, ma dopo un po' spalancavo tutto perché non sopportavo quella triste penombra. La sentivo allora strillare, mia madre, cosa che succedeva di rado. Chi gridava spesso in casa invece era mio padre. Era stato in guerra, prima da ufficiale, poi anche in prima linea, e ci raccontava a volte qualcosa sulla guerra, ma io, bambina, non capivo perché ci fosse questa guerra e contro chi si dovesse andare a combattere. Mia madre ci spiegava che lui era spesso nervoso per lo scoppio di una bomba caduta a poca distanza e che questo gli aveva provocato un trauma al sistema nervoso. Erano gli anni 40-43. Ricordo mio padre in licenza per un giorno ed in divisa. Era bellissimo con gli stivaloni di pelle nera e le stelline dorate sulla spalla della giacca. Mi prese in braccio, sentii subito il freddo della cintura di pelle e la stoffa ruvida della giacca. Non mi dava più quel senso di morbido calore che provavo quando da piccola al mattino saltavo di corsa sul lettone per prendermi le sue coccole e i cioccolatini al latte che magicamente venivano fuori dal suo comodino. Quando poi lui riprese la sciabola e la pistola, mi sembrò diverso perché mi incuteva timore. Erano gli anni del fascismo. I miei zii, fratelli di mio padre, venivano in casa e ascoltavano Radio Londra che si annunciava con un cupo suono di tamburo, secco e martellante. Ci dicevano di stare zitte perché loro non dovevano perdere nemmeno una parola. Io ed Elisa, con un tuffo al cuore, andavamo allora a nasconderci nelle nostre stanze, perché in casa c'era quell'aria strana di paura e noi non capivamo cosa significassero quelle parole metalliche che venivano fuori dalla radio. Ma anche nella mia stanza i mobili d'ebano ed il lettone di ferro nero non contribuivano certo a migliorare l'atmosfera.
Numero di catalogo 87.897, traccia 36.
Listino abbonamenti 2017.
Testate disponibili in diversi formati.
Il Corriere dei Ciechi. Direttore responsabile Mario Barbuto. Mensile, organo ufficiale, disponibile in caratteri tipografici e a caratteri ingranditi per ipovedenti, su CD, MP3 e TXT. Tratta argomenti a carattere associativo, di attualità e di approfondimento, oltre ad ospitare rubriche specialistiche. Euro 7,75. Gratuito per i soci.
Corriere Braille. Direttore responsabile Mario Barbuto. Quindicinale, organo ufficiale, disponibile in Braille e su CD TXT. Tratta argomenti a carattere associativo, legislativo e di servizio. Euro 7,75. Gratuito per i dirigenti sezionali.
Kaleidos. Direttore responsabile Mario Barbuto. Mensile, disponibile in Braille, su CD, MP3 e TXT. Gratuito a chi ne fa richiesta. Tratta argomenti di cultura generale inerenti il mondo femminile.
I quaderni di Kaleidos. Direttore responsabile Mario Barbuto. Semestrale, su CD, MP3 e TXT. Supplemento a Kaleidos. Piccole monografie inerenti le pari opportunità. Gratuito.
Il Progresso. Direttore responsabile Mario Barbuto. Mensile, disponibile in Braille e su CD TXT. Tratta argomenti di cultura generale, politica, letteratura, medicina, scienze, eccetera. Euro 10,33.
Gennariello. Direttore responsabile Mario Barbuto. Mensile, disponibile in caratteri tipografici ingranditi per ipovedenti, Braille e su CD TXT. Gratuito per i ragazzi che frequentano la scuola elementare e media inferiore.
tratta argomenti per ragazzi, favole, giochi, racconti vari. Euro 7,75 per gli adulti.
Voce nostra. Direttore responsabile Mario Barbuto. Quindicinale, disponibile in caratteri tipografici, braille e su CD-TXT. Tratta argomenti di attualità, rubriche di medicina, cucina, eccetera. Euro 7,75. Gratuito per i sordociechi.
Testate disponibili nel solo formato sonoro, MP3.
Il portavoce. Direttore responsabile Mario Barbuto. Mensile su CD MP3. Tratta argomenti a carattere associativo. Euro 15,50.
Sonorama. Direttore responsabile Mario Barbuto. Mensile su CD MP3. Tratta argomenti di cultura generale ed enogastronomia. Euro 15,50.
Pub. Direttore responsabile Mario Barbuto. Mensile su CD MP3. Tratta argomenti di attualità e di costume, rivolgendosi prevalentemente ai più giovani. Euro 2,60.
Il fisioterapista in Europa. Direttore responsabile Mario Barbuto. Quadrimestrale su CD MP3. Tratta argomenti inerenti la massofisioterapia. Euro 15,50.
Senior. Direttore responsabile Mario Barbuto. Mensile su CD MP3. Tratta argomenti relativi al mondo degli anziani. Gratuito.
Comunicati della sede centrale. Decadale su CD MP3. Raccoglie tutti i comunicati emanati dalla sede centrale. Euro 18,10. Gratuito per i dirigenti sezionali.
Libro parlato novità. Direttore responsabile Mario Barbuto. Mensile di aggiornamento al catalogo del libro parlato su CD MP3. Gratuito. La rivista è consultabile nel sito internet dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS all'indirizzo http://www.uicechi.it/servizi/lp/numeri-lpnovita.asp.
uicechi.it. Direttore responsabile Mario Barbuto. Mensile su CD MP3. Tratta argomenti di informatica. Gratuito.
CD trasmissioni online. Si possono richiedere gratuitamente tramite email a ustampa@uicechi.it o telefonicamente al numero 06 699 88376. I CD in formato MP3 con la registrazione delle trasmissioni di Slash Radio.
Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale numero 279018, intestato a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, Ufficio Stampa, via Borgognona 38, 00187, Roma. Tutte le riviste, ad eccezione di quelle in formato MP3, sono consultabili nel sito internet dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, all'indirizzo http://www.uicechi.it/servizi/riviste/mine_riv.asp.
Offerte e abbonamenti stampa associativa. Il portavoce più pub euro 15,50 anziché euro 18,10. Il progresso più sonorama euro 20 anziché euro 25,83.
Testate edite dalla Biblioteca Italiana per i Ciechi Regina Margherita ONLUS.
Tiflologia per l'integrazione. Direttore responsabile Pietro Piscitelli. Trimestrale, disponibile in caratteri tipografici, braille e su CD MP3. Tratta argomenti di pedagogia e didattica per l'educazione dei minorati della vista. Conto corrente postale 00853200. Intestato a Biblioteca Italiana per i Ciechi Regina Margherita ONLUS. Via G. Ferrari 5A 252 Monza. Euro 15.
Suoni. Direttore responsabile Pietro Piscitelli. Trimestrale. Braille, supplemento gratuito agli abbonati al Corriere Braille che ne fanno richiesta. tratta argomenti di musica.
Testate edite dalla sezione italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità.
Rivista di oftalmologia sociale. Direttore responsabile Giuseppe Castronovo. Trimestrale, disponibile in caratteri tipografici, Braille e su CD MP3. Conto corrente postale numero 24059008. Intestato a Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, via Umberto Biancamano 25, 00185, Roma. Euro 16, contributo ordinario. Euro 26, contributo sostenitore. Euro 52, contributo benemerito. Tratta argomenti inerenti l'oculistica.
Avete ascoltato Libro Parlato Novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.